Controradio, Newsline Estate.
Alle 18.32 la linea torna dunque a Firenze, un ben trovati da Sandra Salvato per quest'ultimo appuntamento con l'informazione, giovedì 5 settembre, l'informazione a cura della redazione regionale di Controradio, e iniziamo subito con la cronaca. Rapine e scippi ad anziani a Firenze, arrestato dalla polizia in esecuzione di una misura di custodia cautelare, un 36enne di origine marocchina, l'uomo rintracciato alle Cascine è indagato anche per lesioni e autoriciclaggio. 5 gli episodi contestati al 36enne avvenuti nei quartieri di Novoli e Le Piagge tra luglio ed agosto. Tra le vittime, secondo quanto ricostruito dalla squadra mobile che ha condotto le indagini, un 75enne aggredito nell'androne del palazzo di casa dopo essere stato avvicinato da un uomo presentandosi come un muratore che lavorava nell'edificio. Tra le altre vittime, 2 donne di 75 e 77 anni avvicinate dall'autore dei colpi con il pretesto di chiedere informazioni stradali. Il 36enne, secondo l'accusa, l'uomo avrebbe poi venduto i gioielli in compro-oro presenti in città. Sorpreso mentre ruba alcolici per 200 euro al supermercato, aggredisce i vigilantes. Un 16enne di origine marocchina è stato arrestato ieri sera in via Canova a Firenze dalla polizia con l'accusa di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. Non è escluso che possa essere denunciato per lesioni. Avrebbe ferito 2 addetti alla vigilanza che sono poi finiti in ospedale. Il ragazzo, secondo quanto ricostruito, avrebbe fatto razzia di liquore sugli espositori del centro commerciale, nascondendo poi le bottiglie in uno zaino ed una sotto i pantaloni. Avrebbe superato le casse senza pagare. Scoperto secondo quanto emerso, avrebbe reagito colpendo un vigilante prima con pugni al volto e poi al petto con la bottiglia nascosta. All'esterno poi avrebbe preso dei cestini in ferro lanciandoli contro gli inseguitori e infine avrebbe minacciato alcuni passanti lanciando alcuni cocci di bottiglia raccolti per strada. Intanto è scattato l'allarme al 112, sono intervenute le volanti, gli agenti hanno così bloccato il 16enne che ha cercato di divincolarsi senza però riuscirci. Ci spostiamo a Prato, fiamme in un appartamento al primo piano in via Bologna, salvati 2 occupanti, accaduto questa mattina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno tratto in salvo le 2 persone, poi affidate alle cure del personale del 118. Nell'incendio è deceduto un gatto che era rimasto purtroppo intrappolato. In corso di accertamento le cause del rogo. Adesso parliamo del traffico, già molte le segnalazioni che sono arrivate anche nel corso del pomeriggio in redazione. È davvero in tilt a Firenze tra incidenti e anche lavori di questa mattina, il più grave in autostrada con feriti ed un morto. Cantieri di Publiacqua poi hanno messo a dura prova la circolazione, anche vari sinistri, un'auto in panne sul viadotto dell'Indiano e un tir incastrato in via delle 5 vie, ma ci dice tutto Chiara Brilli.
Ci auguriamo tutti che non sia un'anteprima di quanto potrebbe accadere con l'inizio dell'anno scolastico il 16 settembre. Sa di fatto che con l'arrivo delle prime piogge in città non sono mancati disagi per il traffico nelle ore di punta mattutine. In realtà è stata una deflagrazione che per una molteplicità di fattori ha creato la tempesta perfetta, coinvolgendo varie zone della città. Segnalazioni ci sono arrivate da numerosi ascoltatori che si sono trovati imbottigliati stamani, in particolare nella zona nord, a causa di un grave incidente sulla 1 che ha comportato la chiusura della direttrice nord da Scandicci fino alle 7. Un morto e 4 feriti è il bilancio dello scontro che si è verificato questa notte alle 4:25, coinvolgendo 3 mezzi pesanti, un furgone e un fuoristrada. Soltanto dalle 8 la circolazione è ripresa su tutte le corsie, ma le ripercussioni sulla viabilità della zona nord si sono riverberate per diverse ore. Una zona peraltro già in sofferenza per i lavori di Publiacqua allo Smannoro, intervento in corso in via del Cantone nel territorio di Sesto Fiorentino che ha causato anche oggi a cascata problematiche sul comune di Firenze. A questo si sono aggiunti incidenti in via Alderotti, via Tavanti e auto in panne sul viadotto dell'Indiano verso l'autostrada. Publiacqua inoltre visto un intervento sempre in emergenza in via Calò e in via di Novoli tra via Orazio Vecchi e via Valdinievole. Nel corso della mattinata si sono verificati altri incidenti in via Pistoiese, Cavalcavia delle Cure, via del Gelsomino, via Simone Martini, mentre in via delle 5 vie un mezzo pesante è rimasto incastrato bloccando la circolazione. Insomma, non un lunedì ma un giovedì nero per la viabilità cittadina. cittadina fiorentina, che speriamo non sia la costante di questo autunno alle porte. Grazie in conclusione al nostro pubblico, che come sempre è parte attiva nell'informazione di servizio e che ci permette di tenerci e tenervi aggiornati anche sulla situazione del traffico e della viabilità.
A proposito di traffico, molto è stato fatto, ma servono altri interventi come la cabina dell'autista protetta, una sorta di DASPO per i mezzi pubblici per chi aggredisce i conducenti. Così ai nostri microfoni Simone Masini della Filta CGL della Toscana, a proposito dello sciopero di 4 ore di questa mattina e del presidio davanti alla prefettura di Firenze dei lavoratori del trasporto pubblico locale. L'ultima aggressione contro un autista della tranvia Firenze è avvenuta nella notte tra venerdì 30 e sabato 31 agosto. L'incidente è avvenuto al capolinea di Careggi, dove un gruppo di persone, rifiutando di scendere dal tram, ha attaccato il conducente colpendolo alla testa con una bottiglia. L'autista ha riportato gravi ferite. L'episodio ovviamente ha riacceso il dibattito sulla mancanza di sorveglianza a bordo, soprattutto durante le ore notturne, e ha spinto i sindacati a chiedere misure di sicurezza più stringenti. Allora sentiamo Simone Masini ai microfoni di Raffaele Palumbo.
Negli ultimi mesi gli episodi di aggressione ad danni dei conducenti di autobus e del tram sono e si verificano episodi di aggressioni verbali e fisiche anche gravi, l'ultima delle quali appunto il 30 di agosto ha visto coinvolto un conducente della tranvia che è stato preso letteralmente a bottigliate solo per aver chiesto di scendere ai passeggeri, ha riportato una ferita grave alla testa. Ecco, quella è stata un po' la goccia che a noi ha spinto a mettere in atto questo sciopero di 4 ore per richiamare l'attenzione di tutti i soggetti, azienda, istituzioni politiche, forze di polizia, non che finora non sia stato fatto niente, ci tengo a dirlo, ci teniamo a dirlo, perché azienda insieme alle istituzioni hanno fatto qualcosa negli ultimi anni, ci sono stati dei tavoli con le prefetture, l'azienda ha predisposto accorgimenti tecnici come impianti audiovisivi a bordo, bottoni di emergenza, e tutto ciò evidentemente non basta e noi oggi chiediamo una spinta in più alle azioni che già sono in essere, perché insomma bisogna contenere questo fenomeno. L'autobus è un luogo pubblico, il conducente nel suo servizio assicura il diritto alla mobilità delle persone, uno dei diritti fondamentali, così come appunto il paragone con il presidio sanitario, dove sento e leggo che tutti i giorni anche lì insomma ci sono numeri di aggressioni incredibili. Ma è proprio per questo che ci spinge a richiamare l'attenzione, insomma quello è un posto pubblico, un lavoro pubblico, un servizio pubblico per cui deve essere in qualche modo presidiato. Ci sono degli accorgimenti tecnici che noi abbiamo più volte, come dire, proposto, il primo dei quali è quello della cabina guida, che deve essere assolutamente chiusa. In questo senso c'è un decreto, ripeto, vogliamo dare spinta a quello dicendo alla fine appunto che l'autobus, così come il tram, non può essere terra di nessuno e chi commette alcuni reati, insomma in qualche modo poi che quella persona poi in qualche modo non riprende l'autobus, non usa il mezzo pubblico.
E così dalle aggressioni possiamo passare dalle aggressioni fisiche alle intimidazioni verbali, pesanti peraltro, sotto forma di lettere anonime. Sono minacce gravi, avvertimenti nei confronti di Andrea Gioli, il giornalista pestato dai militanti di Casa Pound, e per questo che abbiamo deciso di rinviare la manifestazione in programma domenica 8 settembre a Grosseto, a cui lui era stato invitato. Lo ha detto Luciano Calì, segretario provinciale dell'ANPI di Grosseto, durante la presentazione degli eventi in contrapposizione alla festa di Casa Pound, direzione Rivoluzione, in programma in un residence a Principina Terra dal 5 all'8 settembre. Sentiamo ancora Raffaele Palumbo.
È una situazione, diciamo, per quanto ci riguarda, sconcertante per certi versi. Noi abbiamo da tanti anni purtroppo una presenza che è diventata quasi fissa della festa cosiddetta nazionale di Casa Pound. Noi cerchiamo di ricordare che non si tratta naturalmente di una festa, ma di un raduno fascista, poiché loro stessi si definiscono tali. E da questo punto di vista ci viene anche difficile naturalmente accettare quella parola, quella della festa, in un luogo dove loro naturalmente si radunano, che è distante pochi chilometri rispetto a un luogo di una strage nazifascista. Non è accettabile per quanto ci riguarda, come ha detto Gianni, da questo punto di vista, il Presidente della Regione Toscana, proprio nella giornata di ieri, che in una regione come la nostra, che ha nel proprio statuto un forte richiamo alla resistenza e all'antifascismo, si venga ad accogliere un gruppo di nostalgici, o per meglio dire di neofascisti e neonazisti. tra l'altro in un'occasione che per quanto ci riguarda è molto preoccupante, perché già negli anni passati in tanti da diverse regioni d'Italia si sono spostati per questo raduno. Quest'anno addirittura sono annunciate anche presenze da altri paesi europei.
E parliamo adesso, per rimanere sempre a destra, un CPR per gestire gli stranieri che commettono reati, la presenza della polizia locale sulle linee del trasporto pubblico a rischio spaccio, l'utilizzo del taser come deterrente, insomma una riorganizzazione della polizia locale che preveda una implementazione più massiccia degli agenti nelle ore della giornata più delicate. Queste le proposte emerse oggi dall'incontro in videoconferenza a cui hanno partecipato il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini, sottosegretario agli interni Nicola Molteni e rappresentanti della Lega Firenze sul tema della sicurezza in città. Naturalmente è arrivata subito la replica dei giovani democratici di Firenze città, dicono la Lega incapace di fare il suo lavoro al governo per ridurre le disuguaglianze e provare perlomeno a smorzare le crescenti tensioni sociali, torna a proporre le solite ricette di sempre: polizia ovunque, taser, CPR, poco importa se il taser rappresenta una concreta possibilità di violazione dei diritti umani. Ricordiamo la presa di posizione contraria di Amnesty già nel 2018. E anche se i CPR assomigliano a lager disumani, se le città rischiano di assomigliare ad una distopia in cui le strade sono abitate più dalle divise che dalle persone. Repressione o almeno promessa di ciò è l'unica parola d'ordine. Il problema naturalmente esiste, non deve essere ignorato, ma proseguono i giovani democratici, non si può pensare di risolvere con frasi spot e puntando il dito contro il più debole, i cui comportamenti sono solo la punta dell'iceberg di un sistema di sfruttamento e potere. Ci spostiamo sulla costa, idealmente almeno, dice Gianni, sono davvero speranzoso, lo ha dichiarato a margine della presentazione della nuova stagione del Maggio Musicale riguardo al rilancio del polo siderurgico di Piombino, sul quale ieri, come sapete, c'è stato un incontro tra il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e il presidente del gruppo JSW Sajan Jindal per la ripartizione delle aree demaniali. Allora Viola Giacalone ha raccolto la dichiarazione per noi.
Devo dire che è un work in progress del rilancio dell'attività siderurgica a Piombino. Finché si svolge una sorta di competizione per chi arriva primo a riprodurre l'acciaio fra Jindal e Metinvest, insomma pensiamo che i risultati arrivino. E quindi anche l'incontro con il ministro di Jindal su quella che è la destinazione delle aree demaniali non poteva che essere fra di loro, perché si parla di aree demaniali, quindi dello Stato, è evidente che scatta un meccanismo in cui ognuno propone sempre di più e meglio. E noi, dopo anni in cui chi occupava quelle aree non faceva niente, vedere che Jindal si risveglia, propone investimenti, Metinvest si propone con le caratteristiche di un nuovo soggetto che col forno elettrico può produrre quell'acciaio che non può più realizzare a Mariupol per questa azienda ucraina che qui si è collegata con Danieli, io sono davvero speranzoso. Certo, dovrà essere un'attività in armonia in quelle aree da quello che è la nuova realizzazione delle acciaierie di Metinvest e quello che è la produzione delle rotaie con i lamottatori da parte di Jindal. Ma insomma, anche in questo caso un po' di sana competizione sta svolgendo un'azione positiva.
E torniamo a Firenze, perché venerdì alla festa dell'Unità del Galluzzo, da un'idea dell'ex sindaco di Firenze ed eurodeputato Dario Nardella, c'è una maratona di idee per il futuro del PD, un modo per superare le logiche del congresso e le divisioni interne, così la consigliera regionale del PD Cristina Giachi ai nostri microfoni.
Vuole essere uno spazio, l'avvio di uno spazio di riflessione per dare corpo a quello che abbiamo visto operare nelle dinamiche elettorali a Firenze. Nelle ultime elezioni abbiamo visto come un PD plurale che si presenta raccogliendo le istanze degli elettori di centrosinistra, superando gli steccati correntisti, sia vincente. È stato così per le europee, è stato così per le elezioni locali amministrative. Quindi perché non provare a insistere e capire, scandagliare i motivi, le istanze di quanti simpatizzano per il centro-sinistra o lavorano nell'ambito del centro-sinistra, proprio in questa prospettiva, no? Di portare il PD oltre un risultato legato a una impostazione diciamo ideologicamente più rigida. In poche parole, per arrivare al 30%, secondo noi è necessario fare questo passaggio e superare anche vecchi stili di rapporti all'interno del PD, dando spazio appunto alla pluralità delle istanze che i nostri elettori ci mostrano riconoscere e la società complessa nella quale viviamo indubbiamente presenta, ecco.
Adesso parliamo di concessioni balneari, si fa un gran parlare in queste ore perché le reazioni non sono mancate a quanto deciso dal governo Meloni. Anziché attuare nei 6 mesi concessi dalla legge Draghi la disciplina che avrebbe consentito di avere risposte su tanti dettagli, sul diritto a concorrere per gestire le spiagge con la giusta difesa del valore costruito dai concessionari uscenti, si è preferito stare in silenzio per 2 anni nel tentativo di mantenere una promessa da marinai fatta in campagna elettorale. Non si poteva lasciare un settore così importante del turismo italiano alla deriva e allora alla fine si è deciso di agire, ma lo si è fatto nel peggiore dei modi e, come si dice, la toppa è peggio del buco. Questa è la valutazione, come riporta una nota del presidente della regione toscana Eugenio Giani e anche dell'assessore al turismo e alle attività produttive Leonardo Marras, sulla proroga delle concessioni balneari annunciata dal governo, che ha lasciato insoddisfatte anche altre sigle come ANCI Toscana. Ad esempio, le novità emerse, dicono, dalla bozza sulla normativa sulle concessioni non possono che lasciarci preoccupati, insoddisfatti. Di fatto si scaricano le responsabilità solo sui comuni, e così sono queste le parole di Sandra Scarpellini, la sindaca di Castagneto Carducci, anche delegata di ANCI Toscana per il demanio marittimo, nel commentare proprio la bozza di riforma. Sulla stessa scia anche CNA Balneari, il provvedimento sulle concessioni adottato dal Consiglio non ci soddisfa. Se da un lato infatti la continuità delle attuali concessioni è positiva, questo fino al 30 settembre del 2027, i criteri previsti per il nuovo assetto non tutelano le imprese al momento attive. E si conclude con Federalberghi e Faita Federcamping, che rivolgono estrema attenzione all'argomento e dicono bene, si è aperta una finestra temporale utilizzabile per ricercare le soluzioni più opportune, ma non è di per sé sufficiente a risolvere i problemi sul tappeto. Il turismo sulla costa, e però c'è un turismo anche in città. L'intervento presentato oggi vuole creare questa nuova direttrice anche in un futuro per proprio chi verrà a visitare il nostro patrimonio artistico e architettonico. Al Lungarno della Zecca, dove si fermano i bus, quando sarà pronto questo passaggio, i turisti potranno avere 2 alternative. Oggi prendono e vanno direttamente in Santa Croce, ma potranno avere un'altra alternativa, cioè questo tunnel sotto l'Arno che esiste da tanto tempo. Il tunnel apre le porte all'Oltrarno, lo ha detto, sono le parole del presidente, del governatore Eugenio Giani, nel corso di questo sopralluogo al tunnel sotto l'Arno in piazza Poggi, all'ingresso dall'ex spiaggia di fronte alla torre di San Niccolò. Giani ha ricordato che il tunnel sotto l'Arno serviva qualche secolo fa ai soldati per passare sotto e arrivare dove c'è la torre di San Niccolò, l'unica non tagliata, ha detto, e poi in epoca più moderna serviva la manutenzione della fabbrica dell'acqua. Insomma, Giani e la regione stanno ripulendo il camminamento e sono a disposizione ben 7,5 milioni di euro per insomma mettere mano a questo progetto. Sul tunnel abbiamo previsto come tempi il 2026, spiegano, perché è richiesto svuotamento, impermeabilizzazione e costruzione vera e propria. Se la funzione dipende anche dal livello dell'Arno, dipende da capire quale livello ha assunto la rottura della impermeabilizzazione. Fatto il primo svuotamento con le idrovore, si tratterà appunto di capire quanto possiamo agevolmente lavorare all'interno. Prima non ci andranno uomini, ma un piccolo robot. E come vi dicevamo, oltre al piccolo robot galleggiante, sono 3 le idrovore al lavoro per ispezionare e verificare l'entità delle infiltrazioni. L'antico camminamento, si legge in una nota, è posto 5 metri sotto il livello del fiume, adiacente al percorso, proprio sotto piazza Poggi. Sorgerà anche lì la nuova centrale idroelettrica. Insomma, un progetto abbastanza rivoluzionario che ha già guadagnato diversi commenti, uno su tutti, ed è un ultimo dimora quello del Dimitri Palagi, consigliere di Sinistra Progetto Comune, che dice: il presidente della regione Toscana ci usa come un parco giochi e la sindaca ignora il consiglio comunale ma anche la residenza. Andiamo avanti, adesso ci fermiamo per un po' di pubblicità, un piccolo brano e poi torniamo con la nostra informazione.
Siamo 38.000 e tutti i giorni ascoltiamo Controradio, la nostra radio.
E più di 1.600 i soci del Controradio Club la sostengono. Le ultime rilevazioni nazionali Radio Terra certificano che negli ultimi 6 mesi gli ascoltatori di Controradio sono aumentati più del 50%, superando nettamente quelli di molte radio parlate toscane.
Un successo che premia il lavoro quotidiano di Controradio per la musica, l'intrattenimento e l'informazione. Un riconoscimento dell'impegno di chi con passione cerca sempre di non essere banale, di suscitare dibattito e stimolare la riflessione.
Controradio non è solo radio. Con Controradio Cross Media è anche un canale Facebook, un profilo Instagram, il sito web controradio.it, Controradio Web TV, le serie podcast e TIFF, il canale video social under 35.
Controradio, sempre più sulla cresta dell'onda.
E voi, sempre con noi. Grazie.
No al comando NATO. Giovedì 5 settembre alle 21, assemblea pubblica al circolo Luciano Piani di Sant'Andrea a Rovezzano. In vista del corteo del 21 settembre contro guerra, NATO, invio di armi e spese militari. Perché oggi più che mai non si può parlare di pace senza dire no alla NATO. 5 settembre, ore 21, circolo Piani, Rovezzano. Comitato No Comando NATO, né a Firenze né altrove.
Lucca Jazz Donna. Dall'8 agosto al 22 settembre, 6 appuntamenti con il grande jazz tutto al femminile. Info e programma completo su luccajazzdonna.it. Giovedì 5 settembre apre la serata il giovanissimo gruppo jazz del Liceo Musicale Passaglia. A seguire Ottavia Rinaldi Trio con la sorprendente arpa jazz. In chiusura Cettina Donato e Zoe Pia presentano Mito, progetto dedicato ai miti della Sicilia e della Sardegna.
Cerchi lavoro? Ottobre è il tuo mese. Dall'8 al 10 alla Fortezza d'Abasso di Firenze si terrà la Fiera Toscana del Lavoro, organizzata da Regione Toscana e ARTI, Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego. Puoi partecipare anche al Next Generation Fest, il 12 ottobre al Teatro del Maggio. All'evento della Gen Z, organizzato dalla Presidenza della Regione Toscana e Giovani Sì, ARTI sarà presente con i propri servizi. Visita i siti fieratoscanalavoro.it, arti.toscana.it, giovanisi.it. Il progetto di comunicazione è cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito del PNRR.
Tutto Guccini all'estate fiesolana. I musicisti di Guccini sul palco con le canzoni più famose del cantautore. Dalla locomotiva ad autogrill, dalla avvelenata a noi non ci saremo, raccontando aneddoti e retroscena. Lunedì 9 settembre alle 21 al Teatro Romano di Fiesole, i musici di Francesco Guccini in concerto con Juan Carlos Biondini, in arte Flaco, Vince Tempera, Ella De Bandini, Roberto Manuzzi e Giacomo Manzi. Una serata per riascoltare dal vivo i brani di Guccini, suonati e cantati dai suoi musicisti di sempre. Prevendite Ticket One, www.estatefiesolana.it.
Giovani e belli. Controradio.
Oh, well, bless my soul, what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love, I'm all shook up. My hands are shaky and my knees are weak. I can't seem to stand on my own 2 feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love, I'm all shook up. Well, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, but I feel fine. When I'm near the girl that I love best, my heart beats so it scares me to death when she...
Ed eccoci tornati con la cultura. Parliamo di un teatro moderno, popolare, sostenibile. Queste le tre parole chiave che il sovrintendente del Teatro del Maggio, Carlo Fuortes, ha indicato per il futuro dell'istituzione culturale, della quale oggi è stata presentata la stagione artistica 2025 intitolata La tradizione del nuovo. Per la prima volta dopo decine di anni, il Maggio torna a proporre l'intera programmazione in anticipo di un anno, una una soluzione strategica che permetterebbe non solo di risparmiare e valorizzare le compagnie, ma anche di aprirsi sempre di più al mercato turistico, come ha spiegato Fortis. Allora sentiamolo ai microfoni di Viola Giacalone.
Il teatro deve essere moderno perché deve parlare la lingua di tutti i giorni, deve coinvolgere artisti contemporanei e deve popolare, perché noi siamo un teatro pubblico, siamo un teatro che deve trovare la sua giustificazione nell'attività che fa all'interno della collettività, e quindi dobbiamo trovare le chiavi per stimolare e avvicinare un pubblico che non è potenzialmente interessato. E infine sostenibile, credo che sia banale ricordare i problemi che questo teatro ha avuto in passato, che adesso ha superato e che deve continuare a non avere, quindi dobbiamo fare un programma di eccellenza culturale, ma comunque sostenibile dal punto di vista economico e finanziario. Sono molto soddisfatto del programma, penso che sia un programma di eccellenza artistica e sono molto felice di essere riuscito a fare questo con la Fondazione del Maggio in 4 mesi. Non è una cosa semplice, perché gli impegni degli artisti nel nostro mondo vengono presi con anni di anticipo, e quindi farlo in così breve tempo vuol dire avere un rapporto con gli artisti, con i registi, con i direttori, e questo si deve anche molto anche alla fama che il Maggio Musicale continua a avere in tutto il mondo. Sicuramente è molto importante che questo teatro coinvolga in misura molto maggiore di quanto ha fatto fino adesso dei flussi turistici. Per la prima volta da decenni questo teatro presenta con un anno e mezzo di anticipo tutta la stagione. Questo vuol dire poter programmare, questo vuol dire che qualsiasi turista che viene qui l'anno prossimo, in autunno 2025, può comprare già gli spettacoli che deve venire a vedere, credo che sia un elemento assolutamente fondamentale per un rilancio vero di questo teatro.
E però ci sono le fondazioni liriche, i tentativi di riformare gli assetti normativi ed organizzativi da parte del governo senza un adeguato coinvolgimento degli enti locali. E così la sindaca Sara Funaro, che era presente alla presentazione del programma, dice: ancora nessuna novità. Sentiamo giusto una breve battuta.
Ad oggi non ci sono arrivate novità. Noi abbiamo espresso come sindaci delle città con le fondazioni liriche la nostra posizione, che è una posizione molto chiara, e io mi auguro che ci potrà essere un confronto. Ad oggi non ci sono arrivate novità di riforme, ma nel caso dovessero avvenire, ovviamente la mia posizione, ma come sono sicura la posizione di tanti altri sindaci, sarà quella di grande fermezza sul fatto che sulle fondazioni liriche non si può scherzare, hanno un legame intrinseco e antico con le città, e che bisogna prestare grandissima attenzione a quella che è la storicità, a quella che è l'importanza del legame con i territori e con i sindaci in prima persona.
E poi a Livorno vi ricordiamo un grande concerto in memoria delle vittime dell'alluvione che colpì, lo ricorderete, nel 2017 la città labronica, e si svolgerà martedì 10 settembre nel quartiere di Collinaia, uno dei più colpiti dal tragico evento di quella notte. Il concerto per l'alluvione andrà in scena alle 21 in via Garzelli. In caso di pioggia si terrà all'interno dell'adiacente chiesa Nostra Signora di Lourdes, e avrà inizio l'arrivo della fiaccolata commemorativa ed è inserito tra le manifestazioni di scenari di quartiere. Il contributo relativo al compenso degli artisti impegnati è interamente devoluto al progetto di accoglienza Casa Maristella. Eccolo qui il nostro consueto tappeto che ci introduce, ci invita a guardare dalla finestra per vedere che cosa sarà domani. Il meteo: da parzialmente nuvoloso a poco nuvoloso in serata, i venti deboli a regime di brezza, i mari da mossi a poco mossi, le temperature minime in lieve calo, le massime invece saranno in aumento su valori fino a 27-28 gradi. Allora per stasera è davvero tutto, vi lascio a Bravo Chi Ascolta con la mitica Giustina Terenzi, l'informazione torna appunto alle 8 di mattina domani, e da Sandra Salvato l'augurio di un buon proseguimento di serata.
Controradio Newsline Estate.